possiamo considerare questo ritratto come spiegazione vissuta delle due domande del Padre nostro: venga il tuo re e sia fatta la tua volontà. Santa Giovanna Francesca di Chantal, 1572-1641. Giovanna Francesca di Chantal nacque a Dijon, in Francia, nel 1572, l'anno terribile della strage di San Bartolomeo. Trascorse quindi la sua giovinezza in un tempo turbato da ribellioni, violenze laceranti e interminabili conflitti, e la bambina poté vedere con i suoi occhi le rovine provocate dalle cosiddette guerre di religione, che si mescolavano in maniera inestricabile alle rivalità politiche tra le grandi famiglie che si contendevano il regno. E tuttavia, proprio in quei 100 anni che vanno dal 1550 al 1560, quegli anni sarebbero stati definiti in seguito il grande secolo delle anime, un'epoca di rara bellezza e profondità, di giovinezza e di rinascita, così la definisce Daniel Ross, sia nel campo delle arti e del pensiero che della vitalità religiosa. Per limitarci alla Francia, è l'epoca di San Vincenzo de Paoli e di Santa Luisa Marigliani. Soprattutto è l'epoca di San Francesco di Sales, il santo del vero umanesimo cristiano, considerato oggi come il padre di tutto il Seicento europeo, e con lui l'affascinante e amata figura di Santa Francesca di Chantal. L'infanzia di Giovanna Francesca Frémiot scorre dunque a Dijon, bella capitale del Ducato di Borgogna, che un tempo aveva rivaleggiato con Parigi. La mamma muore quando la bambina ha solo 18 mesi, ma all'educazione affettuosa e attenta della piccola si dedica assiduamente il papà, uomo di eccezionale bontà e fermezza. Benigno Frémiot è uno dei più importanti magistrati della sua epoca. Ha carattere adamantino, chiarezza di giudizio, profondità di convinzioni ed è un grande cristiano. Dal papà Giovanna apprende ad essere fiera e consapevole della sua fede ed assimila anche le regole e i metodi di una attenta e operosa gestione familiare. La sua infanzia è gioiosa e serena, anche più tardi ella si definirà ragazzina pazzerella quanto mai. A 20 anni viene chiesta in sposa dal barone di Chantal, nobile ante cavaliere con fama di seduttore, membro di una casata prestigiosa, ma dal patrimonio familiare disastrato. Gli Chantal desiderano appoggiarsi al suo patrimonio del vecchio consigliere Frémiot e costui desidera per la figlia l'antica nobiltà che lo sposo porta in dono. Nonostante sia un contratto stipulato per interessi familiari, secondo gli usi del tempo, quel contratto coniugale si rivela presto come una vera alleanza di straordinario amore, un matrimonio compiuto, dicono i testimoni. Il bel castello di Bourbilly, nella Côte d'Or, dove Giovanna entra come sposa e signora, diventa celebre tra la zona dei castelli del circondario per l'evidenza di quell'amore senza incrinature, reciproco e totale, che lega Giovanna Frémiot a Cristoforo Rabutin de Chantal. Avevano un cuore e un'anima sola, diranno molti anni dopo i testimoni chiamati al processo di beatificazione di Giovanna. Quando Cristoforo era in famiglia, nei mesi invernali e fino a prima veltrata, il palazzo non era certo un castello di quaresima. Le sale si riempivano quasi quotidianamente di amici, le feste erano molto ricercate e Giovanna splendeva per bellezza e signorilità. Sapeva predisporre tutto per l'accoglienza e l'alloggio dei numerosi ospiti, per le battute di caccia, per le cene sontuose, per la musica e le danze e si preoccupa anche di garantire la partecipazione alle solenni celebrazioni festive. Gli amici dicevano che era una dama perfetta e le descrizioni che ci hanno lasciato insistono sul suo sguardo dolcissimo, pieno di fuoco e di intelligenza. Invece, da primavera inoltrata al tardo autunno, quando Cristoforo era assente per il servizio di corte o perché impegnato in lunghe ed estenuanti campagne militari, Giovanna si dedicava con passione alla sua vita interiore. Quando non vedevo più il signore di Chantal, sentivo nel cuore una forte attrazione ad essere tutta di Dio, annotava. Approfittava così di quei ritmi di presenza-assenza del marito che le erano imposti dalle circostanze per cui assieme due vocazioni, quella coniugale e quella virginale. Aveva deciso infatti di essere tutta del marito e tutta di Dio, ma senza false e artificiali separazioni. Quando era col marito lo adorava, lo assecondava nella brillante vita sociale e vedeva in lui il segno più chiaro dell'amore misericordioso con cui il Signore Gesù la circondava e la proteggeva. Quando restava sola, si abbandonava direttamente a Dio, anche se la sua preghiera restava tutta finalizzata, diceva, per la conservazione e il ritorno del mio caro marito. Allora vestiva modestamente, si dedicava alla saggia amministrazione del patrimonio familiare, riempiva la sua vita di carità verso i poveri, non solo attrezzando il castello e le servitù per la loro accoglienza, questo lo faceva sempre, ma dedicandosi personalmente al servizio dei poveri. E se qualche corteggiatore pensava di approfittare dell'assenza del marito interrogando esempio su quelle vesti così dimesse, inadatte alla sua bellezza, poteva anche sentirsi rispondere: gli occhi a cui devo piacere sono molto lontani da qui, mi darei da fare inutilmente. A 35 anni il barone di Chantal, che il re chiamava suo amico, aveva già avuto la nomina a maresciallo di Francia. Giovanna intanto aveva rapidamente messo in ordine il patrimonio familiare, curava l'amministrazione delle terre, la contabilità aziendale, mostrando il suo spiccato senso per gli affari, trattava direttamente con gli agricoltori, gli affittuari, usando una graziosa fermezza. Dava sempre ordini per iscritto, per evitare raggiri e contestazioni, visitava periodicamente a cavallo vie più lontane, sapeva lavorare e far lavorare, si interessava personalmente dei contadini e dei loro problemi e delle loro famiglie. E in un tempo in cui non esistevano né medici né ospedali per i poveri, si faceva personalmente carico dell'assistenza dei malati nelle sue campagne. Se non amassi i poveri, mi sembra che non amerei più Dio, diceva, e garantiva una minestra calda a tutti coloro che si recavano al palazzo. E quando i domestici l'avvertivano che qualcuno si presentava due o più volte alla porta, rispondeva: anch'io continuo a presentarmi davanti alla porta del paradiso, proprio questi poveretti, eppure Dio ogni volta ha pietà di me. Nell'inverno del 1600 la Borgogna fu colpita da una spaventosa carestia, subito accompagnata da una mortale epidemia. Il forno del castello non bastava più a sfamare le turbe dei poveri che accorrevano e tuttavia Giovanna diede ordine di non rimandare nessuno a mani vuote e fece costruire un forno più grande, lo chiamarono il forno dei poveri. Si raccontava che vi accadessero miracoli e che i sacchi di farina ormai vuoti si riempissero senza che nessuno sapesse come. Molte sale del castello furono tramutate in corsie d'ospedale per i malati più gravi e altre furono attrezzate per accogliere tutte le donne che allattavano con i loro bambini e le culle e i poveri la chiamavano madre. Quando si ammalò anche il marito, giungendo quasi in punto di morte, le cure e le preghiere di Giovanna furono tante e tali che il loro amore sembrò toccare nuove profondità. I due sposi parlavano dei figli, i primi due erano morti alla nascita, ma altri tre, un maschietto e due femminucce, crescevano bene ed erano il loro comune orgoglio ed era imminente una nuova nascita. A volte lo sposo accennava alla sua possibile scomparsa, a come provvedere ai bambini, ma Giovanna non voleva nemmeno pensarci né sentirne parlare. Cristoforo invece aveva dentro una strana urgenza di avvicinarsi di più a Dio, come se avesse dovuto incontrarlo presto. Appena guarito, per infrancarsi, accettò liberi alcuni amici ad una partita di caccia. Dopo qualche ora, un servo correva ad avvertire Giovanna, che aveva partorito appena da 2 settimane, che il marito era stato preso da un colpo di archibugio inavvertitamente sparato dall'amico più caro. L'agonia durò 9 giorni. Prima di morire, Cristoforo chiese alla moglie di volere perdonare l'incarico ed era preoccupato in quell'era, epoca di facili ritorsioni e di ancor più facili duelli, che i figli potessero crescere tenendo in cuore il proposito di incare il padre. E giunse a scrivere la sua dichiarazione di perdono nei registri della parrocchia e il testamento fece porre una clausola con cui diserava quel figlio che avesse intrapreso una qualunque forma di vendetta. Giovanna, nonostante la grande fede, non riusciva a perdonare e nemmeno ad incontrare l'uccisore. Ci vorranno anni per questo e dovrà farsi ancora molta violenza per riuscire. Così restò sola nel suo castello, travolta da una tempesta spirituale senza limiti. Qualche mese dopo che ero rimasta vedova, piacque a Dio che il mio spirito fosse agitato da tante varie violente tentazioni che se la sua bontà non avesse avuto pietà di me sarei senza dubbio annegata nel furore di quella tempesta che non mi dava tregua mai e che mi esaurì al punto che non ero più riconoscibile. Iniziò così una particolarissima vicenda che l'accompagnerà per tutta la vita e che si trova l'esperienza di molti altri santi. Da un lato cresce nell'anima un amore ardente per Dio e per il prossimo, un amore operoso, provato in mille modi. Dall'altro l'anima resta spesso oscurata, la fede diventa allora una sorta di tenebra luminosa, è una fede tutta affidata al voler credere, una fede che trae la sua luce dalla carità che arde nella volontà, ma non è rischiarata nell'intelligenza e nella sensibilità che sembrano brancolare nel buio. Esternamente la vita di Giovanna scorreva serena, tutta riempita dalla figlia e da una crescente dedizione ai poveri, ma anche la serenità esteriore durò poco. Il suocero minacciava di diseredare i nipotini se tutta la famiglia del figlio scomparso non si fosse trasferita nel suo castello di Montelon. Il vecchio nonno era scorbutico. Il castello era mal tenuto ed ambedue erano guidati da una serva padrona che dominava il cuore del vecchio e la mente e le sostanze del barone, dal quale aveva avuto 5 figli illegittimi. Giovanna sapeva di cadere in inferno, ma accettò per il bene dei bambini. Prima di partire dal suo bel castello di Bourbilly, diede ordine di svuotare i granai a vantaggio dei poveri e di regalare loro i mobili del castello. Rimase nel palazzo del suocero per 7 anni, subendo l'umiliazione di dipendere in tutto dalla serva padrona e senza il suo permesso non poteva nemmeno un bicchiere di vino a un corriere. Scelse di curare personalmente la scuola di catechismo dei suoi 4 figli, accogliendo nel gruppo anche i 5 figli di quell'arpia e dei bambini della servitù. Era particolarmente attenta a che i bambini non crescessero con la persuasione che diventare grandi volesse dire imparare i più volgari difetti degli adulti, a cominciare dalla vanità. Un giorno vide la figlia adolescente scendere le scale acconciata come una grande dama. Le andò incontro sorridendo e le disse: «I vestiti, bambina mia, sono la prova dell'innocenza perduta. Bisogna ricordarsi della stalla e della mangiatoia in cui è nato Gesù e della sua croce. Noi dovremmo rimpiangere di dover indossare vestiti di seta e corone d'oro, dato che lui portava corone di spine». Voleva che i suoi ragazzi fossero sempre affezionati a Gesù e caritatevoli. Li impegnava quotidianamente in qualche lavoretto a favore dei miseri. «Se sciupi tempo, lo rubi alla Chiesa e ai poveri», spiegava loro. E come premio per la loro applicazione e la loro obbedienza, li conduceva con sé quando giungeva l'ora della visita ai malati del villaggio. Il maschietto portava il pane, la bambina portava le medicine e l'altra il denaro. Intanto non mancavano i pretendenti che chiedevano la mano della giovane vedova, la cui bellezza era ancora radiosa. Ma Giovanna, se non avesse avuto la responsabilità dei figli, si sarebbe piuttosto recata in Terra Santa per finirvi i suoi giorni nella preghiera e nel nascondimento. Aveva irrevocabilmente deciso nel suo cuore di consacrarsi a Dio e nell'impeto della scelta era giunta perfino ad incidersi il nome di Gesù sul petto con una punta rovente, ma restava interiormente impacciata, scrupolosa, anche perché si era affidata ad uno strano confessore rigido e indiscreto che le aggravava l'anima e il cuore. Poi accadde il miracolo, l'incontro con Francesco di Sales. È il 5 marzo 1604. Francesco inizia a predicare la Quaresima nella cattedrale di Dijon e Anna siede davanti al pulpito, ascoltandolo intenta, incantata. Da quell'istante la loro storia diventa una sola, intrecciata così intensamente. Francesco di Sales non è più comprensibile senza Giovanna di Chantal, né la vicenda di lei è più comprensibile senza la paternità, il magistero e l'amicizia e l'indiscutibile autorevolezza di Francesco. E l'amicizia è un unicum nella storia della Chiesa. La loro unione fu così totale da non poter essere spiegata con criteri puramente umani. Gli stessi non sapevano né volevano definirla, paghi soltanto di sapere che essa non contraddiceva in nulla la volontà di Dio e che il loro reciproco affetto non si intrometteva mai nella totale dedizione del cuore di ciascuno a Dio. Certi di questo, non hanno avuto né riserve né falsi pudori. Le espressioni che usano nella corrispondenza grondano di tenerezza e ne avrebbero usate di più forti ancora, ma non lo fecero per non turbare eventuali lettori estranei. Ecco dunque come Francesco di Sales si rivolge a Giovanna nel corso di una vastissima corrispondenza. Leggo solo qualche espressione. Il mio desiderio di amarvi e di essere amato da voi non ha una misura che sia minore dell'eternità. Dio mi ha dato a voi in modo unico, intero, irrevocabile. Ma se qualcuno avesse giudicato eccessiva e imprudente una tale amicizia, Francesco di Sales gli avrebbe risposto che non ci poteva far nulla, perché l'aveva ricevuto in dono da Dio. Era stato lui ad annodare il loro in maniera così unica e indissolubile che era ancora più grande di un vincolo coniugale. Come abbiamo sottolineato, una tale amicizia non intaccava mai la purezza e l'assolutezza del rapporto con Dio. Tutto ciò che non è Dio è nulla per me. Io non amo null'altro che Dio e le anime in Dio. Ed ogni eventuale analista dei nostri tempi dovrebbe comunque fermarsi davanti a questa affermazione del Santo Vescovo: se io sapessi che nel mio cuore c'è una fibra d'amore che non sia per Dio, la strapperei. Da parte sua Chantal racconterà, ascoltandolo: mi sembrava di ascoltare Dio, e ogni parola che passava dalla sua bocca nel mio cuore come parola di Dio. Io vedevo in lui una partecipazione della divinità, e accanto a lui mi pareva di vivere alla presenza di Dio che viveva e parlava nel suo servo. Se insistiamo su questo, è perché l'opera ecclesiale di Santa Giovanna di Chantal, che dobbiamo ora narrare, non sarebbe comprensibile senza questo sfondo unitario. Quando si incontrarono la prima volta, Francesco di Sales era noto ormai dovunque in Europa come il vescovo che convertiva le anime a migliaia. Alla Chiesa aveva donato una nuova spiritualità, quella che con anticipo di secoli rispetto al Vaticano II faceva già leva sulla vocazione di tutti alla santità e sulla possibilità di realizzarla in ogni stato di vita. Come deve essere buono Dio se il vescovo di Ginevra lo è così tanto, disse San Vincenzo de Paoli dopo aver entrato. Francesco, che incantava anche i nemici per la sua intelligente mitezza, era attratto dalla vivacità ardente e generosa della Chantal, la quale conosceva più la decisione e la giustizia che la dolcezza, più l'impegno e il dominio di sé che la semplicità, più il tormento interiore che l'abbandono in Dio e il desiderio di santità. Era troppo tumultuoso. Francesco le diceva che era portata alla precipitazione e a moltiplicare desideri troppo fitti. Il Santo Vescovo però ne era affascinato. Un giorno le scriverà: mi pare di vedervi col vostro cuore vigoroso che ama e vuole vigorosamente. Io lo ammiro sinceramente. Perché questi cuori mezzo morti a che cosa servono? Da subito aveva intuito quanto sarebbe stata preziosa per la Chiesa la bontà di Chantal se si fosse lasciata plasmare da quella divina dolcezza che le mancava e si dedicò totalmente a questa missione. All'inizio, con qualche battuta solente, la aiutò a rinunciare a certi residui di signorile vanità ancora visibile nei modi alteri, nelle vesti, nei gioielli con cui si adornava. Poi le chiese di riconciliarsi con il volontario uccisore del marito, ed erano passati più di 5 anni. Giovanna condiscese, giungendo fino ad accettare di far da matrina al figlio di lui. Sui turbamenti migliori e sui dubbi di fede che continuamente la affliggevano, Francesco rifiutava di accaldarsi, spingendola a una confidenza illimitata. Non temete mai Dio, che non vuol farvi alcun male. Amatelo invece molto, perché vuole farvi ogni bene. Non cercate di vincere le tentazioni con la violenza, perché gli sforzi le rendono più insistenti. Immaginatevi Gesù tra le vostre braccia, Gesù crocifisso, e baciando il suo costato aperto all'amore, ditegli 100 volte: la mia speranza e la mia sorgente di felicità è qui, nulla mi separerà dal tuo amore. Insisteva perché Giovanna imitasse Santa Teresa d'Avila nella sua passione per la Chiesa, e le raccomandava: dite 100 volte al giorno, sono figlia della Chiesa, secondo l'esempio della Madre Teresa. Sulle pratiche spirituali cui Giovanna si dedicava, interveniva, insegnandole umiltà e semplicità e buonsenso. Così le spiegava che era certa buona cosa alzarsi prestissimo e dedicarsi alla propria, e dedicare alla propria toilette le primissime ore del giorno, in modo da poter prolungare poi il tempo della preghiera. Ma se questo voleva dire svegliare altrettanto presto le cameriere addette al suo servizio, era molto più gradito a Dio che la signora baronessa lasciasse dormire ed imparasse finalmente ad abbigliarsi da sola, e il tempo che le ci voleva e i disagi che doveva patire erano carità e dunque erano già preghiera. Anna obbedì. Non solo imparò ad abbigliarsi da sola, ma accendeva il fuoco del caminetto, sistemava il letto, spazzava la camera. Forse oggi tutto questo ci fa sorridere, ma allora erano atteggiamenti inauditi e inammissibili per una nobildonna. Ed erano le stesse serve a protestare. Solo sulla carità Giovanna aveva piena libertà di azione. I testimoni dicono che credeva al sacramento della povertà come al mistero della Trinità e a quelle dell'Eucaristia. Diceva che i poveri erano nostro Signore coperto di stracci, che continua nel mondo la sua passione, e che le piaghe più ributtanti dovevano essere fasciate e curate con la tenerezza di tutte le piaghe di Cristo, e accorreva al letto di ogni morente per assisterlo e consolarlo, e alla fine nessuno, neanche tra i signori, voleva più morire senza l'affianco. Tuttavia, man mano che i mesi passavano, Giovanna diventava sempre più cosciente che la sua vocazione non era compiuta. Pensava al modo di consacrarsi a Dio non appena avesse potuto sistemare i figli, si sentiva inclinata al Carmelo, ma Francesco non diceva di no, ma temporeggiava, si limitava a chiederle una disponibilità illimitata: abbandonatevi completamente alla volontà di Dio. Non si serve mai Dio meglio di come vuole Lui, diceva. E questa volontà Francesco la cercava davvero, chiedendosi come attuare una ispirazione che aveva in cuore da tempo. In breve si trattava di questo: se tutte le anime erano chiamate alla santità, come lui insegnava, assoluta convinzione, perché non tutte quelle che lo desideravano potevano consacrarsi a Dio? I monasteri allora esistenti, di carmelitane, di domenicane, di clarisse, sembravano fatti solo per anime privilegiate. Ci voleva molta salute fisica, una certa disponibilità all'eroismo, la regola era esigente, la clausura rigida. E così Francesco sognava un istituto femminile che avesse a fondamento la dolcezza di Cristo. Lo stile di vita doveva essere contemplativo, però poi le sorelle avrebbero potuto ravvivare la preghiera visitando e curando gli infermi. L'istituto doveva essere dedicato alla visitazione di Maria, il più bel mistero nascosto del Vangelo, quello della Vergine che, gravida di Cristo, va incontro teneramente alla vecchia cugina Elisabetta, bisogna di assistenza. Giovanna era pronta. «Voglio solamente Dio per il tempo e per l'eternità», disse a Francesco offrendosi interamente. Restava il problema dei figli. ma la regola prevista era così mite che le avrebbe permesso di continuare a seguire l'educazione delle figlie più giovani. Il ragazzo ormai aveva l'età per essere educato a corte. Tenne un consiglio di famiglia, perché Giovanna aveva comunque bisogno del consenso del padre e del suocero. Il prestigio di Francesco era talmente grande e indiscusso che il permesso venne accordato, anche se tra molte lacrime. L'insistenza venne dal primogenito, quando i parenti e gli amici si radunarono a castello per salutare la baronessa di Chantal che partiva per la sua spirituale avventura. Il ragazzo tentò di trattenerla sciorinando un discorso che sembrava imparato a memoria, poi teatralmente, come era abituato a fare anche in altri casi, si sdraiò sulla soglia di casa dicendo che la madre doveva passare sul suo corpo. Quando Giovanna si fermò interdetta, uno dei presenti le disse: «Su via, signora, non vi lascerete fermare dalle scenate di un ragazzo?» Ed ella rispose, sorridendo tra le lacrime: «No, ma che posso farci? Sono una madre». Partì con le figlie per Annecy, la sede episcopale di Francesco, il quale aveva procurato loro un'umile casa alle pendici del lago. A lei si aggiunsero altre due dame, una giovane contadina, e l'esperienza cominciò. Non mancarono i soliti turbamenti interiori, violente tentazioni, dubbi di aver tutto sbagliato e soprattutto quello di aver ingannato il buon Francesco, illudendolo sulle sue capacità. Poi Giovanna toccò con mano quel nome di Gesù che portava inciso sul petto e si acquietò. Il fondatore consegnò nelle sue mani un abbozzo di regola che aveva preparato dicendole: «Segua questa strada e la faccia seguire a tutti coloro che il cielo ha destinato ad una simile felicità». E iniziò così un'incredibile avventura che riempì letteralmente la Francia di monasteri di visitandine. «Alla visitazione», spiegava Francesco a una postulante inquieta, «quelle cose sono piccole, umili, di poco conto, fuorché l'ideale che è quello di raggiungere la perfezione dell'amore di Dio». E diceva che a unire le suore doveva bastare una sola regola, la capacità di rispondere alla domanda che Gesù aveva rivolto a San Pietro: «Mi ami tu più di tutti?» Ma l'ideale degli inizi doveva essere corretto, perché alla prima uscita dal piccolo Ducato di Savoia, il Vescovo di Lione, primate di Francia, pretese che l'istituto rientrasse negli schemi della canonica esistente, che esigeva per le donne la clausura totale. Francesco e Giovanna soffrirono un po', ma il loro ideale non era di tipo ospedaliero e perciò non videro in quell'obbligo uno stravolgimento. Obbedirono per amore alla Chiesa, ma poi trassero dal loro cuore la fantasia necessaria per restare aggrappati all'ideale primitivo. Se i malati non potevano essere visitati fuori dal monastero, lo sarebbero stati all'interno, e questo avvenne in due modi. Contrariamente agli usi di tutti gli altri monasteri, Francesco volle che la sua visitazione non ponesse limiti alle vocazioni, né per motivi di salute, né per motivi di età, ed accettava le fondazioni a condizioni che le giovani inferme vi potessero essere accolte. Alla Chantal raccomandava: «Sarà mio parere immutabile che non si tralasci mai di ammettere nel nostro istituto le figlie inferme, ad eccezione delle infermità pericolose. Una figliola che non può fare uso delle gambe», così scriveva, «anche senza gambe, può compiere tutti gli esercizi della regola, può obbedire, può pregare, può cantare, può osservare il silenzio, può cucire, mangiare e soprattutto può avere pazienza con tutte quelle che non saranno subito pronte a fare il servizio di carità quando dovranno trasportarla, e bisognerà che lei sopporti spesso quelle che la porteranno senza carità. Se essa ha di che nutrire di carità quelle che la portano, non vi ha ragione perché non si debba ammetterla». E così, con qualunque malattia o debolezza, persone cieche, mute, storpie, tutte dovevano essere ugualmente accettate. La stessa cosa valeva per l'età. Non c'è età che sia indegna per consacrarsi a Dio, diceva Francesco. E nelle cronache della visitazione si legge che furono accolte anche postulanti ultraottantenni. L'altra maniera di accettare l'originario carisma della visitazione emergeva in occasione delle pestilenze che periodicamente colpivano la Francia. Mentre la peste infuriava, le città si svuotavano, perché chi poteva si dava alla fuga. Quando fu colpita Parigi negli anni 1620-22, l'erba crebbe molto alta per le strade, talmente erano deserte. Ma non fu così quando sul finire di quegli anni venti la peste devastò la città di Annecy. Allora le personalità più importanti del laicato e del clero, dal vescovo al primo cittadino e ai nobili, si unirono attorno a Giovanna, resistendo alla tentazione di abbandonare la povera gente, mettendo a disposizione se stessi e i propri beni. Il monastero divenne un quartiere generale. Mattina il vescovo vi andava a celebrare la messa e a prendere ordini su quello che bisognava fare quel giorno. Dagli altri monasteri si riversavano offerte in denaro e in generi di prima necessità e la Chantal, chiusa nella sua stanzetta, chiava e metteva al punto tutte le strategie dei soccorsi. Poi alla peste seguì una carestia universale molto furiosa e Giovanna tornò ad essere la perfetta organizzatrice di una volta. Un giorno gli inviati di Monsignore venivano a prendere in monastero le medicine, il cibo che le suore avevano preparato per i malati, riservando per sé quello meno buono, e quando le riserve di grano si esaurirono, la distribuzione continuò, perché a detta dei testimoni, Dio rinnovava i suoi miracoli. Intanto, Francesco aveva soltanto 55 anni, ma si sentiva venir meno le forze. I lunghi viaggi apostolici e l'incessante predicazione l'avevano stroncato. E anche la vita di lei era tutta funestata da continui lutti familiari, al punto che un giorno dovevano esclamare con angoscia: «Quanti morti attorno a me!» Ma poi si corresse subito: quanti pellegrini che si affrettano alla vita eterna, alla casa eterna. Restava però sola a portare il peso di un'eredità lasciatola da Francesco che doveva essere valorizzata. Da tutta la Francia giungevano richieste di fondazioni a patto che fosse lei a vagliarle e a realizzarle personalmente, e i viaggi erano interminabili, a cavallo, sui carri, spesso per mulattiere sconnesse, per luoghi insicuri, alloggiando in locande di fortuna, e quando giungeva le sue non finivano mai, come le accadde a Besançon, dove trovò ad attenderla un gruppo di 80 postulanti. Le accolse, le ascoltò maternamente una per una e poi ne accettò 36. Altre richieste giungevano dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Polonia, dal Piemonte, dalla Sicilia. 10 anni dopo la morte di Francesco i monasteri erano diventati 59, alla morte di Anna saranno 87. Per tutte le sorelle, lei era la madre. Non voleva essere chiamata superiora, ma solo madre comune, e non riteneva di avere altra missione che quella di trasmettere gli insegnamenti di Francesco, l'unico padre. Le uniche due care virtù che insegnava erano l'umiltà e la dolcezza di cuore. Però l'umiltà doveva essere generosa e nobile. Ciò che importava nella vita era piacere a Dio. E nelle sue labbra il verbo piacere era molto femminile e molto sponsale, assecondando la volontà di Dio senza se, senza ma, senza eccezioni alcune, il che voleva dire anche senza agitazione, senza narcisismi, senza eccessive analisi dei propri stati d'animo o dei sentimenti. Diceva: l'amore è ingrato, è infermo, indegno del nome di amore se non è fedele nel fare ogni volontà di Dio. Se voi cercate solo Dio, lo troverete dappertutto. È troppo avaro il cuore a cui Dio non basta, ed è miserabile il cuore che si accontenta con meno di Dio. Continuava come sempre, irraggiando pace, gioia, certezza, e tenendo nel cuore buio, aridità, angoscia di sentirsi indegna. Gli altri la consideravano una santa, e come tale la attendevano in ogni città dove si recava per fondare monasteri, e questo acuiva in maniera intollerabile la sua pena. Quando poté fondare un monastero anche a Dijon, sua città natale, le strade erano così assiepate di folla che la carrozza sembrava avanzare portata in braccio dalla gente. Perfino il re Carlo IV di Lorena l'aveva pubblicamente definito la santa del nostro tempo. Prima di andarsene, Francesco di Sales l'aveva affidata alle cure di San Vincenzo de Paoli, che la trattava come una figlia, ma anche come amica e consigliera dell'Istituto di Carità che aveva fondato. Solo 3 mesi prima di morire, dopo un incontro con lui, il tormento interiore di Giovanna cessò e fu solo pace e gioia. Si aggravò nell'anno 1641, nella notte del 12 dicembre, l'ultima della sua vita. Sentendo che la morte si avvicinava, chiese che le leggessero il racconto della morte di Santa Monica, madre di Sant'Agostino, ad Ostia. Poi, ascoltando le preghiere per i moribondi, sussurrò: «Quanto sono belle!» L'agonia si prolungava e soffriva da giorni indicibilmente, infine si acquietò. Il che l'assisteva le ricordò la parabola delle 10 vergini che aspettano l'arrivo dello sposo con le lampade accese e lei disse con trasporto: «Sì, padre mio, ora vado. Gesù, Gesù, Gesù». E alle sue suore, quasi anticipando di secoli la spiritualità di Santa Teresa di Lisieux, aveva lasciato questo insegnamento: «La vetta della perfezione consiste nel volerci come Dio ci vuole». E per raggiungerla una sola strada, fare gioiosamente tutto il bene che Dio ogni giorno ci presenta.